Radio Web Stereo, in collaborazione con telegiornaliste.com, presentano le telegiornaliste, donne che fanno notizia.
Eccoci qua, buonasera, buon pomeriggio, una nuova puntata di telegiornaliste.com, donne che fanno notizia. Questa sera sono un po' emozionato perché è qui con me la telegiornalista di questa sera, non abbiamo un collegamento telefonico, sono molto emozionato anche perché con me questa sera c'è Silvia Rosa Brusin. Buonasera.
Buonasera, sono emozionata anch'io perché normalmente non faccio radio.
Ecco, esatto.
Che pessima idea quella di non fare radio. Perché non faccio la radio?
Beh, magari ti piace più la televisione.
Magari ci pensiamo.
Può essere per quello. Allora, Silvia qua con noi, con un'oretta con noi, ci terrà compagnia con delle curiosità, domande, insomma, avrà un modo di chiederti un bel po' di cosine questa sera.
Sono pronta.
Diciamo così. Ecco, subito, guarda, infatti parlavamo prima, proprio prima della sigla, perché noi abbiamo scritto due battute così, no? E tu dicevi, finalmente non guido io stasera.
Sì, che sollievo. Finalmente fai tutto tu. La trasmissione è nelle tue mani, come verrà dipende da te.
Ecco.
E la cosa divertente sarà vedere se sono una pessima intervistata o una buona intervistata, perché tu sai che l'incubo,
sì,
tu lo sai,
sì,
benissimo,
sì, sì.
L'incubo è quello di avere dei pessimi intervistati.
Ecco,
che
infatti,
ti ammosciano.
Esatto, ma infatti soprattutto essere dall'altra parte che fa strano, vero?
Ah, ma è bellissimo.
E allora dai, abbiamo modo di parlarne questa sera con te. Abbiamo appunto un'oretta, tante domande che ci hanno preparato gli amici di telegiornaliste. Quindi io direi di cominciare subito con la musica. Via allora, dai, musica. Sempre in diretta dopo questo bel dischettino. Pronti quindi a farti le peggio domande?
Aiuto,
no,
aiuto.
No, sto scherzando, assolutamente. Guarda, la prima domanda subito è proprio per entrare nel vivo. Cioè, nel senso, che cos'è per te il giornalismo? Cioè, cosa vuol dire fare giornalismo per te?
Una persona tanto, tanto, tanto più importante di me,
eh?
Che è Indro Montanelli,
sì?
Che ho ricordato recentemente,
sì?
Per un anniversario importante, aveva detto una cosa molto giusta. Il giornalismo è quella cosa che noi giornalisti che lo amiamo faremmo anche se non ci pagassero.
È proprio una passione.
È una passione,
una,
sì,
passione sfegatata.
Perché raccontare il mondo è un privilegio straordinario, perché significa essere in prima linea in qualunque settore tu lavori. Cioè sei quello che sei gli occhi degli altri.
Sì, sì, sì.
E
sì,
hai,
sì,
la responsabilità enorme, perché racconti il mondo che vedi agli altri, un mondo cui spesso i telespettatori o i lettori non hanno accesso, anzi quasi,
certo,
quasi mai.
Certo, che bisogna, come dire, l'inviato sul posto, diciamo così, quella cosa proprio...
Così dovrebbe essere il giornalismo. Purtroppo si sta trasformando, la nostra professione si sta trasformando molto, nel senso che sono sempre meno i giornalisti davvero inviati sul posto,
proprio
e
lì,
sempre di più i giornalisti che lavorano, come si dice, al desk, quindi che collezionano notizie che arrivano da altre fonti. E questo è molto triste.
Non è copia e incolla, non è bello, diciamo.
No, non è bello. Questa è la parte brutta, bruttissima delle nuove tecnologie.
Che aiutano, però, diciamo così, tolgono un po' il gusto.
Aiutano molto relativamente, cioè nel senso che la professione non la stanno aiutando,
no,
secondo me, per niente.
Ho capito. Sì, perché poi giustamente il giornalista, come dicevi tu poco fa, è gli occhi e le orecchie del telespettatore, o comunque di chi poi legge la carta stampata, il giornale. Quindi ha anche la difficoltà nell'essere imparziale molto spesso, cioè dire esattamente quello che succede senza...
È già molto dire veramente quello che succede. E io appartengo a una generazione di giornalisti a cui è stato veramente insegnato che bisogna consumare le scarpe. E questo era un vecchio vecchio modo di dire dei,
sì,
cronisti,
sì.
Poi certo, è ovvio, tu devi raccontare quello che hai visto veramente, cioè,
certo,
e avere il tuo lavoro,
esatto,
è come fare bene le scarpe.
Ecco, diciamo, come dire, mettere un contorno giusto ma non troppo, ecco.
Ma guarda, ti devo dire, in qualunque settore tu ti occupi, la realtà è sempre, non ha bisogno di essere inventata, la realtà è straordinaria, cioè nel senso
che già tanto di
quando c'è davvero la notizia, non c'è bisogno di inventare assolutamente niente,
è
quando non c'è la notizia
che allora diventa complicato. Allora guarda, visto che noi siamo in radio anziché le notizie, stasera mettiamo della musica.
Bello.
Ci ha selezionata per noi Fabio, il DJ Fabio Mix, a sorpresa, perché lui non si sa esattamente cosa mette, sceglie lui.
Bene.
Le abbiamo dato carta bianca e un po' sono preoccupato per...
Ma noi ci fidiamo.
Per questo, quindi adesso un po' di musica e subito dopo torniamo qua in diretta. Sempre qua con Silvia. Insomma, la musica per adesso, diciamo che va bene.
Bellissimo.
Va bene, dai, insomma, Fabio è promosso fino adesso. Sì. Vedremo più avanti. Allora, dunque, dicevamo, con noi questa sera c'è Silvia, giornalista della Rai. Te conduci da tantissimo tempo.
Un'eternità, sul serio. Pensa, era dicembre del 1992 quando Leonardo,
ecco,
ha cominciato le trasmissioni come primo telegiornale scientifico. E noi, quando abbiamo incominciato, pensavamo che ci fossero delle altre cose simili che andavano in onda su altre reti, perché noi abbiamo questo complesso no, della rete della televisione straniera, sono tutti sempre più bravi.
Certo.
E invece l'allora mio caporedattore, quello che ha inventato Leonardo, Roberto Antonetto, andò in Francia c'è un grande convegno,
sì, sì,
di film scientifici, mm-hmm, eccetera, e l'avevano invitato a parlare perché avevano saputo che la Rai stava per incominciare questa avventura di un quotidiano scientifico, e lui parlò davanti a un audience di tutti i colleghi stranieri, europei,
sì, sì,
e anche dei canadesi, degli americani, eccetera. A un certo punto un collega francese di TF1, mi sembra, si alzò e disse: ma voi avete intenzione di fare questa cosa, ma tutti i giorni?
Stupito.
E lui lo fa e fa: sì, mais vous êtes fou, siete pazzi. È tornato e ha detto: ragazzi, non lo fa nessuno ancora.
Vedi. Infatti,
ecco. E cioè, questo è stato molto incoraggiante.
Beh, insomma, dato il là, diciamo così. Infatti, insomma, voglio dire, c'era tu e Piero Angela praticamente.
Beh, però Piero Angela fa una trasmissione al mese. Cioè.
Sì, esatto. Lui è settimanale.
No,
esatto.
Lui, Piero Angela, tra l'altro, è un maestro di tutti noi, è un caro amico, una persona che, tra l'altro, un collega che io stimo enormemente, che è veramente un faro di riferimento di serietà per la categoria.
Però come te, cioè, lui come te ha questa dote, che secondo me è una dote poi, di spiegare le cose difficili in modo facile.
Grazie.
Questa è la cosa che secondo me la gente a casa ha bisogno, perché è vero parlare delle cose scientifiche, questo, però se non c'è proprio sulla carta, cioè, cos'è? Parliamone proprio in modo chiaro, con esempi e tutte queste cose qua.
Allora, la gente secondo me ha voglia di sapere, ha fame di sapere. Poi può non essere interessata sempre a tutti gli argomenti,
certo,
che proponiamo,
certo,
ed è giusto anche che non gliene importi niente.
Chiaro.
Perché però c'è una certa quantità di pubblico che vuole sapere, e secondo me non c'è bisogno, appunto, di avere la laurea, di avere per capire. Sai, il bello del mio mestiere è fare da tramite tra due mondi,
sì,
chi sta a casa e chi sta nei laboratori.
Che parla difficile.
Ma guarda, parlano difficili gli italiani.
Di suo proprio.
No, gli italiani di solito adesso sono molto migliorati, ma sono soprattutto gli italiani, sono i ricercatori italiani che sono preoccupati di dimostrare quanto sanno. Non tutti,
certo,
non tutti, sono gli straordinari. Ma se tu vai in America hanno una capacità di spiegarti le cose, è una disponibilità, una gentilezza, una cortesia, cioè lo sentono tanto,
sì, sì,
il bisogno del contatto con il pubblico, e lo sentono anche un po' come un dovere. Questo è bello, cioè.
Sì, è bello, è molto importante anche, perché così ti fa stare su chi va là.
No, ma tra l'altro, come dire, molte delle ricerche di cui parliamo sono pagate con le nostre tasse, quindi è giusto che vengano spiegate nel migliore dei modi.
Infatti, guarda, rubo ancora qualche minuto, ti voglio fare subito un'altra domanda, che siamo lì col tempo, però ce le infiliamo così, visto che appunto prima tu dicevi appunto che fai televisione, eccetera eccetera, ma esattamente secondo te qual è la differenza tra il giornalista della carta stampata e appunto il giornalista televisivo?
Guarda,
se c'è una differenza, chiaramente.
Beh, la differenza c'è ovviamente nel mezzo, però il modo con cui si lavora ora all'inizio è assolutamente uguale. Un giornalista è uguale perché si va alla ricerca di notizie, la tecnica è sempre quella, cioè non è che ci sono dei modi diversi. Poi certo noi abbiamo degli strumenti molto diversi, dobbiamo sintetizzare enormemente. Tu pensa che un minuto, tu lo sai benissimo, perché un minuto quante righe sono, no? A seconda di quanto veloce uno parla, dalle 15 alle 17 righe, no? Massimo 18.
Certo.
E 15 righe sul giornale sono una cosa piccolissima, e per noi un minuto e mezzo è la pezzatura media di pezzo, cioè no, di un pezzo normale, per cui grande sintesi, però l'uso delle immagini che se sei bravo ti servono a dire delle cose, comunicare dei messaggi, a dire delle cose che con le parole non dici. Quindi è come una sorta di multistrato, cioè c'è la parola, il concetto che tu racconti, l'immagine che fa un altro lavoro anche se la persona non se ne accorge,
sì.
E il messaggio arriva complesso.
Certo, c'è tutta questa, vengono coinvolti tutti i mezzi di comunicazione,
tutti i sensi,
ecco,
quasi.
Esatto, quasi tutti, dai. Ma manca l'olfatto.
Ecco, sì.
dobbiamo aggiungere la televisione adesso col digitale terrestre, magari lo aggiungiamo anche quello.
Tatto e olfatto.
Tatto e olfatto, via. Allora, noi invece giochiamo di immaginazione, quindi noi la radio non ci si vede ma si sente solo, quindi la gente ci può immaginare, e quindi con la musica adesso noi facciamo viaggiare gli ascoltatori che ci stanno ascoltando, così chissà cosa immagineranno di
vediamo
questo.
Dove andiamo.
Esatto, musica. Web Stereo, sono Tony J, con me questa sera c'è Silvia Rosa Brusin, giornalista della RAI, TG Leonardo, grande notiziario scientifico.
Scientifico.
Precisiamolo, perché insomma,
solo scienza.
È importante che
solo
c'è
scienza.
Una cosa proprio quindi tematico, preciso tutti i giorni, quotidiano.
Quotidiano, da lunedì a venerdì, non facciamo anche sabato e la domenica perché siamo troppo pochi.
Però, insomma, dai, è una bella cosa comunque.
Sì,
dai.
Sì.
Allora, senti, io qua leggo sempre le notizie, le domande che ci preparano i nostri amici telegiornalisti che sono qua con la redazione che lavora così tutta quanta, di cui abbiamo una folta delegazione qua con noi questa sera.
Lisa, posso salutarli
ma
tutti?
Ma devi salutarli tutti
posso
quanti?
Posso salutare tutti quelli che seguono il forum delle telegiornaliste?
Infatti poi c'è un domandino finale proprio, guarda, mirato lì.
Ad hoc.
Così lo teniamo lì in caldo come ultimo domandone. Ecco così. Ecco, guarda, ecco, noi sentiamo un po' nel, come dire, nell'ambito quasi personale, nel senso, penso che tutti si chiedano, ma un giornalista, un giornalista come te, ad esempio, cosa gli sarebbe piaciuto fare se non avesse fatto la giornalista? Sai com'è? Cosa sarebbe successo se...
Guarda, io non volevo fare la giornalista.
No, come no?
No, ti giuro di no, assolutamente. Io ho cominciato a fare la giornalista perché dovevo guadagnare, dovevo mantenermi, c'erano dei problemi in casa, insomma... diciamo che ho avuto una,
sì,
una gavetta lunga e faticosa.
E poi comunque
e io
serve,
avevo bisogno. Sì, serve.
Serve.
Oddio, uno si stanca anche tanto, però.
però serve.
Però serve. E quindi cercavo un modo per guadagnare in fretta, mettendo a frutto quello che sapevo. Stavo andando all'università, stavo facendo storia dell'arte e archeologia. E allora ho cominciato a vendere ai giornali dei pezzi su ciò che sapevo.
Sì.
E, poi pian piano è diventato un lavoro perché ho cominciato a capire che mi piaceva proprio.
Sì.
Ma la mia prima missione era quella di diventare egittologa.
Ah.
Ma io credo molto ad una cosa, non si può mai capire che cosa ti piace veramente fare fino al momento in cui non lo fai sul serio.
Bisogna provarlo.
A tavolino, ma almeno per quanto mi riguarda, a tavolino ho sempre pensato delle cose smentite poi dai fatti. Pensavo di saper fare delle cose che poi invece non sapevo
niente.
Fare, di non sapere fare delle cose che invece poi facevo abbastanza bene.
Bisogna proprio provarlo.
E il giornalismo è stato così, una passione che è cresciuta piano piano, in realtà per necessità.
Sì, sì.
Perché mi ha dato spazio e poi se l'è preso pian piano nella mia vita. Ma appunto io devo fare l'egittologa, ma ho capito molto presto che il mondo dell'archeologia non era la mia strada.
Esatto. E quindi insomma, provando sul campo, diciamo così, hai capito che sono quasi quasi per il giornalismo,
Più che quasi così. Quasi sono rimasta infilata dentro questo
travolta.
Fiume in piena, perché c'è un momento in cui il giornalismo non lo puoi fare. Io avevo, ripeto, bisogno di mantenermi. Se tu devi campare di giornalismo, devi proprio dedicarti anima e corpo.
Certo.
E allora dedicandoti anima e corpo questo mestiere ti prende.
Non sei più tu che comandi, ma è lui praticamente.
È bravo, esattamente così. Esattamente
succede questa
così.
Cosa qua.
Esattamente.
Ecco. Ecco, guarda, adesso per rimanere sempre in tema, cosa manca per... credo che poi sicuramente nella vita mancherà sempre qualcosa alla fine, ma cosa manca per dire la mia carriera, la mia situazione proprio completa? Adesso ho fatto tutto, se effettivamente è possibile dire questa frase, chiaramente.
Ma guarda, io... devo dirti che ho avuto tanto da questo lavoro, ho anche dato tanto, perché posso dire che lavoro molto e anche in passato ho lavorato tantissimo. Ho avuto fortuna, pervicacia e costanza, questo sì, anche tenacia, perché ho intravisto a un certo punto una strada che era quella del giornalismo scientifico, che moltissime persone mi sconsigliavano dicendo ma non importa, figurati. Ma esci, ma lasciare il telegiornale regionale, una follia, perché poi tanto non ti vede più nessuno. Ma a me non importava che mi vedessero tante
persone. Tutti convinti, tra l'altro, della tua scelta.
Ma io ho ricevuto solo pareri negativi.
Ecco.
E l'unico parere positivo era il mio.
Testa dura,
è
quindi.
Sì. E quindi cosa manca? Io, ripeto, ho fatto tanto, nel senso, ho avuto tanto. Mi piacerebbe poter continuare così. Mm-hmm. Già sarebbe molto.
Sì.
Mi piacerebbe poter continuare con un raggio anche internazionale, come riesco per adesso a fare. Speriamo che, appunto, che la situazione, cioè, rimanga,
allargare l'orizzonte.
Questo sempre, sì, io ho sempre avuto un po' una claustrofobia mentale, quindi cercare lontano, non perché ciò che qui vicino non sia interessante, ma perché mi metto nei panni dell'altro, che non può conoscere ciò che c'è altrove.
Sì.
E allora io glielo vado a cercare.
Giusto, dice, come fa? Se no, bisogna, il giornalista scientifico deve essere curioso, un curiosone.
Io sono molto curiosa,
fondamentalmente,
molto curiosa. Curiosa in un senso. Poi in realtà dei fatti privati delle persone casco sempre dal pero.
Niente gossip.
No, non sono brava.
Niente gossip.
E difatti devo dire che per fortuna che faccio la scienza, perché sarei una scarpa come gossipare.
Il gossip, esatto.
Sì.
E quindi, insomma, il giornalista scientifico deve essere un po' un bambino che si chiede perché.
Ma non è soltanto, perché sai, c'è una bella differenza tra il divulgatore che si chiede perché, ti spiega come mai, e il giornalista scientifico. Io non sono
magari
una divulgatrice, perché non ho, tra l'altro, la preparazione scientifica per esserlo. Non ho studiato fisica, non ho studiato matematica, non ho studiato un sacco di cose, cioè, però ogni volta mi pongo davanti ad un argomento cercando di capirlo prima di tutto io, per poi spiegarlo agli altri.
Certo.
Però cerco la notizia, cioè a me non interessa tanto spiegare, posso anche farlo se qualcuno mi aiuta naturalmente, spiegare come funzionano le onde elettromagnetiche o queste cose qua, ma già mi annoia un po', ma la notizia, cioè cosa stanno facendo in quel laboratorio, come presumibilmente cambierà la nostra vita. Quali sono le influenze possibili, perché la scienza, cosiddetta scienza, è tutto, tecnologia, scienza, eccetera, è sempre più veloce, e bisogna saperle le cose per capire se ci piacciono o non ci piacciono. Qualcuno te le deve raccontare.
Giusto,
però.
Giusto, infatti ci va qualcuno.
Provo ad essere con qualcuno.
Esatto, ci va qualcuno, insomma, che ci guida.
Beh, insomma, ci guida, che ti racconta, poi le guide sono altre.
Che ci racconta, diciamo così. Adesso, come in TV, tocca anche noi un po' di pubblicità.
Ah beh, certo.
Abbiamo queste... come il tassativo, come si chiama, giusto, così
andiamo.
Allora, pubblicità, torniamo subito dopo qui su Radio Web Stereo. Silvia, devo dire una cosa, come capita spesso quando si parla con dei giornalisti come te, un'ora è poca, c'è poco da fare.
Beh, io torno se vuoi.
Volentieri. Volentieri, assolutamente.
Una
assolutamente.
Minaccia.
No, no, anzi, assolutamente, anzi devi tornare a questo punto, anche perché noi siamo la tua abitudine più bella.
Questa me la segno ed è bellissima.
Scusa, il nostro slogan, scusa, voglio dire.
È
che non è un consiglio, ma una minaccia questa qua anche.
Stupendo.
Voglio dire.
Drogata di voi.
Esatto, okay. Esattamente. Dai, allora senti, rientriamo invece nella nostra telegiornalista di questa sera, che ricordiamo possono ascoltare in replica sabato alla stessa ora, 17:18, quindi gli amici a casa prendano nota, carta e calamaro, segnano tutto quanto direttamente così. Scusa, ci va, no? Un po' di promotion, come si dice. Senti, invece, guarda, domandina così, quando tu, sicuramente nella tua lunga carriera, avrai detto proprio non ce la farò mai, proprio è arrivata a questo punto, sicuramente da qui in avanti non ce la farò mai. Sarà successo sicuramente un attimo di scoramento, come si dice.
Oh sì, me lo ricordo ed è brutto ricordo, però.
Sì, non ne parliamo se vuoi.
No, beh, ma non è successo tantissimi anni fa, era... lavoravo all'allora Gazzetta del Popolo. E devo dire che c'era stato un po' di mobbing. quello che adesso si chiama mobbing. Io non sapevo cosa stesse succedendo, ma era quella roba che si chiama adesso si chiama mobbing.
Era già
stata una brutta cosa, triste, squallida, eccetera. E devo dire che mi aveva molto depresso e soprattutto aveva messo totalmente in discussione il fatto se io fossi dotata, per quanto mi riguardava, di un minimo, una minima quantità di intelligenza, capacità di lavorare, insomma è stato molto brutto.
Sì, avevo messo in difficoltà.
Sì, no, mi avevano messo veramente in difficoltà, poi è passata, insomma. Abbiamo un happy end.
Giusto, giusto. Quindi un aneddoto potrebbe essere questo qua, praticamente.
Sì, non raccontiamo in dettaglio, però insomma i posti di lavoro spesso non sono belli. Un luogo così piacevole, insomma, tosti.
Esatto, però bisogna avere, come dire, proprio la fermezza di dire no.
Ma sai, quando sei tanto giovane è più difficile, perché quando sei tanto giovane a volte ti prendi più lo scoramento.
Esatto.
Quando hai 20 anni, insomma, a volte no, dubiti. Se hai un po' di cervello, comincia a dubitare, magari non sono
che
adatta.
Forse abbia ragione lui.
Forse ha ragione lui, forse così, non sono adatta.
Così. E invece?
Invece non era adatto lui.
Ecco, diciamo, salutiamolo tra l'altro, senza dire il nome, che ci sta ascoltando sicuramente.
No, ce n'erano due.
Salutiamoli. Esattamente così. Bene, saranno contenti i nostri
che
amici.
Gente.
Bene, io direi di mettere un disco a questo punto.
Guarda,
ecco.
Glielo dedichiamo.
Dedichiamoci un bel disco. Vai, musica qui su Radio Web Stereo. Amici, anche questi due ascoltatori di prima, io direi, beh, il disco comunque, come dire, ha un po' ammorbidito, via, diciamo.
Vabbè,
così
è ma dato, poi no, ormai
sì, ma sì, li hai perdonati, no? Dai.
No
bene. Bene. Va bene.
Secondo me no, ci hai fatto pensare tu, no. dopo un sacco di anni,
ma
però
dopo tanti anni, dai, no?
Però sì, no, ma certo. Oh. Però se tu mi dici di perdonarti, ti dico francamente.
Anche perché conduco io stasera. Quindi.
Che meraviglia! Oh. Vai.
Infatti, poi ti chiederò come sono andato,
Secondo me io mi sto divertendo
bene, mi fa molto piacere. Allora parliamo un po' di Leonardo invece a questo punto qua, del tuo TG, insomma, mi metto che conduce ormai da 15 anni, insomma.
No, di più, dal 92 penso, sono 17.
Io te ne ho tolti un po'.
Beh, è sempre utile.
No, sto scherzando, assolutamente. Ecco, ma qual è il tipo di informazione che si predilige in Leonardo, a parte?
Ma dunque, allora, noi non riusciamo mai a fare il telegiornale che vorremmo, perché è
troppe
chiaro
cose.
Che ci sono, ci sono dei problemi, e questo vale come piccolo spunto anche per chi ci guarda. Non pensate mai che quello che state vedendo è esattamente ciò che noi volevamo farvi vedere.
Non ce la fate?
No, a volte non ci riusciamo, a volte ci dobbiamo accontentare, perché ci sono problemi di mezzi, di rapidità di informazione, di distanze, insomma noi vorremmo
magari anche autorizzazioni, qualcosa,
magari anche di soldi,
ecco.
Cioè il problema è che noi abbiamo un budget che ci è stato dato a disposizione,
magari,
e
non si può.
Dal quale non si può sparare, quindi bisogna, naturalmente non si può sognare, no? Si può sognare, ma Non sempre si realizza.
Sì.
Beh, insomma, noi cerchiamo di stare sulla notizia, cioè cerchiamo di. A volte ci sono le notizie scientifiche. Ricordo quando venne clonata la pecora Dolly nel 96. Ricordo quando venne annunciato che era stato decifrato il genoma umano. Cioè, queste sono le grandi notizie. E noi effettivamente devo dire che abbiamo incominciato questa avventura di Leonardo nel 92, quando la scienza ha in qualche modo schiacciato sul pedale dell'acceleratore,
dato in là,
e in qualche modo tu pensa abbiamo recuperato. Adesso noi non ci occupiamo più di informatica o cose di questo genere, perché dopo di noi c'è una trasmissione specializzata che si chiama Neapolis, che va in onda da Napoli.
Sì.
Quindi abbiamo tolto tutta la parte computer. Ma io mi ricordo, cioè, il giorno in cui feci il pezzo su sta per uscire una strana cosa che si chiamerà CD, hai capito? Cioè,
una strana cosa.
Quando è partito Leonardo non c'era internet.
No.
Ma vi rendete conto di cosa voleva dire recuperare le notizie dalle fonti senza avere internet? Era pazzesco. Mi ricordo delle notti passate per aspettare che in California si svegliassero per chiedergli un'informazione. Insomma.
Ecco, ma guarda, una curiosità mia invece: qual è stata la prima notizia? Proprio come avete aperto il primo TG?
Ma il primo TG era un non TG, nel senso che avevamo Norberto Bobbio, Rita Levi Montalcini e il Nobel per la fisica Carlo Rubbia, che ci hanno in qualche maniera fatto gli auguri e in 10 minuti ci hanno detto che cosa avrebbero voluto loro da scienziati da un telegiornale come il nostro. Poi il giorno dopo invece siamo entrati veramente con le notizie, c'era la riparazione proprio del telescopio spaziale Hubble, in previsione. Mi ricordo ancora, non mi ricordo francamente, ma una notizia di medicina sul ruolo delle vitamine, una nuova scoperta. Poi purtroppo quando ci sono stati grandi terremoti, noi eravamo lì a raccontare tutto sulle faglie, come è successo anche recentemente.
Un mese fa, neanche più di tanto, esatto. Però è bello che questi ricordi poi ti rimangono comunque, l'emozione della prima diretta, come si dice.
Caspita, se ti rimane l'emozione della prima diretta, mi ricordo che lo feci io, perché che dividevo la conduzione con altri colleghi, ma la feci
io. E soprattutto
io.
Il panico, se funzionerà tutto?
Quello c'è sempre.
Sai, no?
Sì,
sei lì così, panico. Che ti guardi, no? con gli occhi, funzionerà tutto?
Sì.
Sempre quel terrore così. Però è bello.
Bellissimo. Una volta mi è caduto un pezzo di scenografia quasi in testa poco prima dell'apertura, della sigla d'apertura, e se fosse stata più davanti credo non sarei più qui a raccontartelo.
Ecco, benissimo. Bene, questi aneddoti così carini,
un po' così goliardici, esatto, ma autentici.
Esatto, magari qualcuno stava sabotando già.
No, si era proprio staccato.
Succede, chiaro. Ogni tanto a noi vengono giù i microfoni, quindi figurati, dire, non è niente di strano.
Anche dai, alla Rai capita.
Vedi, quindi insomma, questi qua, come si dice, sono i problemi della gente che lavora.
Esatto, se non fai non sbagli, non rischi.
Diciamo, amici a casa, diciamolo. È così la cosa. Adesso un po' di musica e poi rientriamo in diretta. Dai, sempre con telegiornaliste qui sulla, sempre in diretta, sempre su Radio Web Stereo, sempre con Silvia. Allora, senti, sto andando bene, sì?
Benissimo. Almeno io mi diverto.
quindi va bene. Poi la segnina.
Se si divertono loro a casa, non so.
Sicuramente, perché sai cos'è? Ho notato che in radio quando ci si diverte di qua del microfono si divertono anche di là. È un po' come per osmosi, praticamente.
Sì, ma questo di sicuro
funziona così. Dai, parliamo invece di una cosa curiosa. Hanno dato il tuo nome a un asteroide.
Sì, che bello, eh? Che cosa bella che hanno fatto.
Che cosa si prova ad avere un posto nelle stelle?
No, un posto nell'eternità.
Anche
me la posso tirare, come si dice. Questa cosa eccetera. Guarda, è stato un amico astronomo che forse non sai che gli unici oggetti celesti a cui si può dare un nome sono gli asteroidi. Le comete prendono nome dagli scopritori, le stelle
hanno
tutte, no, le stelle hanno dei nomi precisi perché altrimenti non si capisce più niente. Gli asteroidi portano, quando vengono scoperti, dei numeri,
sì,
e delle sigle.
Sì, un codice loro.
Un codice per l'identificazione, sì, eccetera. Però lo scopritore può avere il diritto di, se c'è un qualche motivo che lui ritiene valido, per dedicare un asteroide
lo a
una persona.
Diciamo.
Per esempio anche Piero Angela ha un asteroide. E così è successo. Una volta mi ricordo che a un convegno di astronomia dissi: sarei la donna più felice del mondo se potessi avere il mio nome dato all'asteroide. Un giorno, un paio d'anni dopo, mi ha telefonato questo amico carissimo, che saluto, che è Walter Ferreri dell'Osservatorio di Torino, che ne ha scoperti tanti di asteroidi, usando telescopi in Cile, grandi telescopi. Mi ha detto: ma sei vicino a un fax? Dico: no, sto camminando per strada. Ma perché? Perché ti sto per mandare le efemeridi del tuo asteroide. Sono quasi svenuta per la
spieghiamo
strada.
Spieghiamo sulle amici a casa che
cos'è. Sarebbe la posizione in modo, cioè in pratica l'orbita dove sta, insomma, diciamo. È un sasso di 20 km di diametro, quindi bello grosso, che prima si chiamava 7396 EQ2 e adesso si chiama Silvia Rosa Brusini,
che è molto più bello.
Non lo so, per me è più bello, però ti rendi conto?
È una
per sempre sta tra Marte e Giove,
è lì.
Gira,
ma tu lo guardi ogni tanto col telescopio
e non si vede, cioè è talmente piccolo,
però hai delle foto, ce l'hai, però
c'ho una traccetta, c'è, ecco, su internet, c'è,
vedi,
su internet.
Vedi, quindi insomma è una bella cosa, dai.
No, è una cosa, caspita, fantastica, stupendo. un onore enorme, quindi che l'Unione Astronomica Internazionale ha deciso su suggerimento di Walter Ferreri, che siccome mi occupavo tanto di astronomia, ne parlavo, allora meritavo.
Guarda, per venire in tema spaziale così di pianeti, ma tu quindi mi credi anche agli extraterrestri, agli alieni? Te lo chiedo perché so che fai parte del comitato del CICAP.
Ovviamente ci credo, nel senso che non ci sono certamente gli omini verdi, non c'è niente nel nostro sistema solare, ma certo, ecco, con 100 miliardi di galassie e per ogni galassia 100 miliardi di soli,
qualcosa
hanno già scoperto 300 pianeti al di fuori della nostra galassia, dentro la nostra galassia, quindi pensa nelle altre, sì, quanto ce n'è, e le probabilità che ci sia una forma di vita intelligente ci sono.
Sì.
Guarda, quando io ho incominciato, Leonardo, era la domanda che non potevi fare agli astronomi, ti guardavano come se fossi scema o uscita da un programma di serie B. Ed effettivamente uno sosteneva, non ci sono, no, figuriamoci. Poi hanno cominciato a vedere dei pianeti intorno ad altre stelle, allora ci hanno ripensato, ma forse qualcosa c'è. Quindi negli alieni che ci vengono a visitare, Roswell, zona 51, roba lì, non credo. Però prima o poi
qualcosa si troverà.
Qualcosa, diciamo, si troverà.
Ecco, quindi tu comunque, facendo parte del CICAP,
che è il centro comitato italiano per il controllo sulle affermazioni su paranormale,
ci va a memoria, ci va per ricordare questa sigla.
Sì, è una bella siglona.
Infatti, che è quello che si occupa il CICAP di sfatare un po' tutti i miti, tavoli che si alzano,
esatto,
sedie che sbattono.
Io non lo faccio, cioè ho partecipato alla fondazione della sede piemontese, diciamo così, poi ahimè colpevolmente non me ne sono mai occupata, ma fanno un lavoro straordinario, veramente straordinario.
Anche io ho mandato una foto, sai?
Sì?
Me l'hanno smentita subito.
E che cos'era? Di un UFO?
Sì.
E ti hanno detto che era?
Ho detto, guarda, no, era un insetto che passava davanti all'obiettivo della macchina.
Senza pietà.
Sai che ci sono rimasto malissimo?
Me lo credo.
No, adesso a parte gli scherzi, però mi hanno detto, se vuoi possiamo riprodurre il laboratorio e la stessa foto.
E loro sono molto bravi,
quindi,
però sono spietati.
Sì,
senza, d'altronde, però pensa quando il CICAP dirà sì, è vero.
Sì, perché fino adesso...
No,
niente proprio,
no.
Hanno smontato qualsiasi cosa.
Eh sì, soprattutto, ma al di là degli UFO, soprattutto le truffe di maghi.
Sì, esatto, esattamente,
eccetera, che,
ma quindi te, essendo comunque fondatrice o comunque partecipato, diciamo,
sì,
così al CICAP, sei un po' scettica su queste cose qua, diciamo.
Beh sì,
hai,
insomma,
un po' di non vedo,
diciamo,
non credo.
Sugli alieni, quanto
sì,
già,
vabbè,
sì, come ti ho detto, ci saranno,
sì,
ci sono certamente, ma non nella forma
che
immaginiamo, esatto, così fantastica. Devo dire che la realtà è sempre meglio della fantasia. Quindi quando li troveremo saranno molto più interessanti
sicuramente,
di quello che ci siamo immaginati.
Quindi io ti potrei definire un po' la Dana Skelly italiana.
Sarebbe un onore.
Diciamo così. Mi chiedo chi sia il Fox Mulder a questo punto.
Questo me lo chiedo anch'io.
Esatto, no, però è bello perché giustamente se uno crede in tutto, alla fine perde un po' di interesse e curiosità, probabilmente. Invece no, non ci credo, devo andare a fondo, devo capire esattamente come funziona quel fenomeno.
Deve essere curioso di tutto, poi non si esclude niente, però ci sono delle cose talmente plateali che insomma non c'è bisogno di essere...
Esatto.
La signora in questione appena citata,
Esatto, esatto. Allora dai, guarda, noi mettiamo un disco non volante.
No.
Suona, questo qua suona.
Suona.
E ci ascoltiamo un po' di musica.
Magari suonano i dischi volanti.
È possibile. E ci ascoltiamo un po' di musica qui su Radio Web Stereo. Per l'argomento degli alieni, omini verdi, UFO, era 51, Independence Day, ci starei qua tutta la notte a parlarne.
Non dirlo a me, che sai che è la mia passione, l'astronomia, l'astrofisica.
Quindi, allora scusa, io qua ti invito pubblicamente una sera a venire al nostro programma del mercoledì, che abbiamo 2 ore.
Sì.
Che è un programma un po' nazional popolare, divertente, comico,
sì,
satirico.
Sì.
Un po' cazzarone praticamente.
Ah, bene.
Ecco,
per capirci. Mio, allora.
No, mica per quello. Perché così almeno abbiamo più tempo e possiamo parlare bene di omini verdi, come si dice.
Fantastico.
Dai.
Sai che sono 40 anni della Luna, eh?
Ecco.
Il 21 di luglio.
quindi
saranno 40 anni da che l'uomo è sceso
ma
sulla
ci siamo
luna.
Andati, sì.
Certo che ci siamo andati.
Non alziamo questo polverone, se
no
non finiamo.
No, ma è divertente perché questa è proprio una leggenda metropolitana. Che sai che da dove è nata?
No.
Nata da un tizio che negli anni 60 era stato licenziato da un'azienda spaziale per inaffidabilità.
Addirittura.
Era uno che si occupava di tenere le carte, era un bibliotecario sostanzialmente. Mm-hmm. Poi si è spacciato come scienziato, come tecnico, come qual è. E insomma ha inventato il mito della bufala della NASA.
Ah, tutto finto.
Cioè si è vendicato del mondo che l'aveva cacciato sostanzialmente. E per cui tutti boccaloni, tutti a
via.
Chiederci avanti. E poi tutti ci hanno aggiunto del loro, ciascuno ha aggiunto del suo, le foto, le ombre, le stelle che non si vedono, le cose.
Esatto, il fondale che è un po' piegato, ma lasciamo stare.
Vabbè.
Se no veramente non finiamo
non
più.
Non finiamo più,
esatto.
Vai.
Esatto. Senti, allora, voi come Leonardo, come TG siete stati un po' i pionieri della scienza per tutti. Diciamo.
Poi della scienza per tutti è stato Piero Angela, però della scienza, della notizia quotidiana per tutti sì.
Diciamo così, avete dato
adesso là. Devo dirti che i telegiornali hanno più scienza di prima.
Sì.
Sì, abbiamo un po' in qualche modo dimostrato che si può fare.
Avete stimolato, come
sì,
dire.
Sì, sì, no, così. Dimostrato che si può fare.
Ecco.
Sì.
Ma che cosa cambieresti di Leonardo?
Non lo farei anni, molto okay. più lungo, perché secondo me ci metterei 5 minuti in più e molti fondi in più. E molti colleghi in più.
E quindi così
e allora diventerebbe una cosa superba.
Proprio approfondire bene,
approfondire bene, potersi permettere di perdere tempo su un pezzo che vale la pena di essere invece no sempre con, no, con l'orologio dell'angoscia, Dio, non arriviamo, non
esatto,
finiamo.
Esatto. Quello che da voi si chiamerà clock molto probabilmente, no? Proprio come si dice in gergo tecnico, l'evento, cioè questo pezzo deve durare tot minuti e basta.
No, più che altro deve essere in onda tra tot minuti e basta.
Anche.
È quello il problema.
Deve essere tutto pronto per la diretta,
esatto.
Come si dice. Quindi insomma,
un'iniezione di steroidi. No, un'iniezione di un po' di forze, di energie. Di ogni genere, insomma, ecco, perché
però come forma, come stile, come
ma sai,
contenuti
nel momento in cui tu hai più energie, più per forza cambia anche un po' lo stile,
sé,
cioè diventa più magari più aggressivo, magari più aggressivo nel senso buono del termine,
sì, certo.
Insomma, più presente sull'attualità, ecco.
Certo. Sul pezzo. Ecco, che è bello dire questa cosa.
Sul pezzo, chissà perché si dice.
Aspettavo per dirlo perché sai, un po' quelle frasi che a me piace dire standard così.
Sì.
Siamo sul pezzo, che bello.
Siamo sul pezzo.
Beh, infatti mettiamo un pezzo musicale adesso.
Dai,
vedi?
Mettiamo.
Allora, musica, via. Tutto il termine, mancano due o tre domande, via, così. Quindi abbiamo proprio concluso. Adesso guarda, te le faccio via così, a raffica, come si dice. Pam pam, così, via. Guarda, una subito così, dritta. Come si definisce quando una fonte è attendibile? Perché tra internet, questo, quell'altro, bufale, come si dice adesso, ce ne sono a go-go.
Guarda, bisogna sapere dove cercare.
Ah.
Internet non è un luogo dove cercare.
Come no?
No.
Aiuto, mi
cavallo
un mito.
Nel senso che internet è come un telefono. Di cui tu però già devi conoscere alcuni numeri. Non è che fai i numeri a caso.
Esatto,
no,
esatto.
No, cioè internet è meraviglioso per collegarsi al sito D e poi man mano naturalmente, come tutti sanno, è a cascata, a pioggia, è un link che ti linka ad altri link, quindi
esatto.
Cioè, però la grande esperienza che devi avere tu è sapere dove, no? Riconoscere il link.
Forse anche magari leggere più fonti, ad esempio.
Certamente leggere tante fonti, però attenzione, questo lo dico a tutti, questo è ovvio, banale, ma non tanto. Non è che perché così come non è vero perché l'ha detto la TV, che sia assolutamente vero, la TV può sbagliarsi. Così come non è vero che se c'è una notizia riportata su internet la cosa sia accaduta. Ormai con questa storia che tutti diventano giornalisti.
Quindi chiunque.
No, non nel senso che va tutto bene, però capisci, tu vedi uno sdraiato per strada e allora può diventare, hanno ammazzato uno
sì.
Nella strada tal dei tali. Magari uno qui è caduto un bottone e si sta cercando, ma dall'alto, dal quinto piano, sembra un morto. Adesso...
È
paradossale, però chiaro. Vanno verificate le fonti, non basta vedere una cosa per capirla.
Esatto, non è che l'ha detto
una volta
lì...
che si mette, quindi tu cioè tanta gente dice ah ma l'ho letto su internet, beh quindi... ma chiunque può scrivere una cosa su internet, chiunque.
Infatti è proprio di recente Wikipedia che un dei simpatici ragazzotti hanno scritto delle cose false su Wikipedia proprio...
che pure dovrebbe essere un recente. Sito controllato,
infatti,
vabbè.
Bella recente sta cosa. Senti, invece, cambiando completamente argomento, proprio così da una parte all'altra, come piace a me.
Sì.
Guarda, un personaggio che ti piacerebbe intervistare che ancora non sei riuscita. Uno o più personaggi. Questa domandone, eh?
Accidenti, questa domanda. Non me l'ero preparata una domanda così.
Visto?
No, non lo so, quelli che ancora non conosco. Quelli che ancora non conosco, perché non c'è un mito a cui arrivare, no? Quello che sta facendo qualche cosa e che forse tra 30 anni si scoprirà che ha cambiato la nostra vita, non lo so.
Lo sconosciuto.
Cioè vorrei un giorno scoprire di aver intervistato uno che ha cambiato la vita della gente.
Ma
è un genio. Io per il genio ho una passione. Quindi è però un genio che ancora la gente non sa che è un genio, e nemmeno io ho capito che sta facendo qualcosa di straordinario. Poi quando sarò vecchia dico: hai visto? Io l'avevo intervistato per prima.
Guarda un po', questa è bella, perché vedi, senza dare un nome così proprio.
No.
Quindi, geni a casa che state ascoltando.
Esatto.
Datevi da fare.
Esatto. Oh. Fatevi da fare, oh. Fatevi trovare.
Esatto, no, okay. Fate qualcosa anche, dai, via. Noi facciamo qualcosa, ultimo disco, poi un'ultima domanda e abbiamo finito.
Ok.
Beh, l'ultima domanda. Cosa che non si dice mai in televisione, diciamo prima, siamo giunte alle battute finali.
Arrischia tutto, lo dicevano.
Non ce l'ha mai, io sai, sono vecchio dentro, quindi io
di
sono...
più.
No, figurati, io sono un fan sfegatato di Mike Buongiorno, quindi voglio dire...
Straordinario personaggio.
Che salutiamo, che ci ascolta sempre, tra l'altro. No,
esatto.
No, non lo so, non credo.
Mi potrà capitare, perché no, scusa.
Io sarei contento di questo.
La radio, scusa, è molto democratica.
Assolutamente,
quindi...
sarei molto contento di questo. Veniamo quindi all'ultima domanda, come dicevo prima, di che parliamo poi di telegiornali. Cioè, come ti trovi in questo sito? Come ti sembra tutta la situazione che hanno creato questi amici telegiornaliste?
È divertente, perché io l'ho scoperto per caso, perché mi hanno detto: ma lo sai che sei su un sito su internet? E io ho detto: ma no, ma davvero? Cioè, quindi ho scoperto che ogni tanto si parlava di me, di quello che facevo, eccetera. È affascinante.
E tra l'altro rispondi in prima persona comunque.
Beh, ogni tanto li saluto, cioè, perché sono molto, molto simpatici. L'unica cosa che potrei dire agli amici di telegiornaliste, quelli che seguono, eccetera, magari un po' meno attenzione se abbiamo la faccia stanca, se siamo ben pettinate, se abbiamo ben, cosa abbiamo addosso, e un po' più attenzione a quello che facciamo, non so.
Basta l'aspetto fisico.
No, per carità, la sua importanza straordinaria,
certo.
Scusami, non
no,
è,
ma perché
è la televisione, però...
Hai il pubblico attentissimo, voglio dire.
Un pubblico è attentissimo, sono molto anche attenti all'altezza del tacco, a tutte queste cose, qui magari noi, non, almeno una parte di noi, non facciamo mica tanto caso,
vedi,
io perlomeno no.
Vedi, quindi è proprio gli affezionati... fan, possiamo definirle così.
No, sono persone assolutamente deliziose. Io devo dire che ho, da telegiornalista, ho avuto un supporto veramente grande, quindi li ringrazio.
Perché tra l'altro partecipi al campionato delle telegiornaliste.
Ma credo mi abbiano fatto fuori.
L'hanno fatto fuori?
Sì.
No, veramente?
Sì.
Io da un po' che non vado a vedere.
Adesso, non importa.
Ma facciamo il ripescaggio, scusa.
Ma no, ma perché?
Come saremo? Facciamo
ma assolutamente.
E che questo bello...
Anche questo del campionato è una scoperta che
hanno avuto questa idea di votare la telegiornalista.
Ma sono molto simpatici.
È bello che hanno tirato fuori l'indice di gradimento di nuovo, finalmente, come si faceva una volta prima dell'Auditel.
Ecco, sì, questa è una cosa bella, però.
È una cosa carina che c'è prima dell'Auditel, diciamo così. Bene, guarda, io avrei altre milioni di domande da farti. Qua abbiamo 10.000 fogli qua davanti.
Accidenti, forse troppi.
Esatto, quindi magari ne facciamo un'altra, come si dice.
D'accordo.
Facciamo il secondo tempo. Quindi io ti ringrazio infinitamente di essere stata qua.
Io ringrazio voi, mi sono molto molto divertita.
Grazie.
E che bello, ripeto, essere dall'altra parte della barricata.
Com'era come sensazione?
Ah, ma proprio rilassante.
Sì, non c'è la tensione
no,
della scaletta.
Di come viene, che importa.
Ecco.
Nel senso che, vabbè, abbiamo capito. E niente, io ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, ringrazio... ringrazio gli amici del sito delle giornaliste, del forum. Grazie. E un abbraccio a tutti.
Grazie. Quindi quando vuoi rilassarti passa da noi, usiamo come cura antistress.
Fantastico.
Facciamo così.
Fantastico. Ci conto.
Ecco, quando vuoi. Quando vuoi, guarda, vieni qua tranquillamente, citofono e noi ti apriamo qui in su. Allora, ringraziamo Silvia Rosa Brosin che è stata con noi. Vi ricordo ancora una volta che tutta questa roba in robina qui la potete poi risentire sul sito telegiornaliste.com, nella pagina dedicata all'intervista c'è sia la parte testuale scritta dell'intervista, quindi viene riportata, che anche poi la parte audio. Mentre noi in replica sabato stessa ora 17:18. L'appuntamento in diretta avrà 7 giorni, sempre di lunedì. Ciao a tutti.
Ciao.
Grazie, ciao.
Radio Web Stereo in collaborazione con telegiornaliste.com hanno presentato Le telegiornaliste, donne che fanno notizia, con la conduzione di Tony Gelli. Collaborazione ai testi di telegiornaliste.com. Selezione musicale a cura del DJ Fabio Mix.